Bene, signori, possiamo affrontare la seconda tappa del nostro, della nostra così scorribanda nelle edizioni e nel problema della traduzione della Bibbia, entrando nello specifico della Bibbia di Gerusalemme, in particolare da che è stata pubblicata in un unico volume, nella prima edizione. Questa è quella del 56, dopo che nel 55 si erano più o meno completate le edizioni in fascicoli. La scelta di pubblicare in un solo volume, quindi di tornare, se vogliamo, al formato classico, si impose data la popolarità delle edizioni in fascicoli. Nel mondo francofono era diventato talmente punto di riferimento questa Bibbia, che ancora si chiamava, vedete, la Sainte Bible, da diventare necessario anche pubblicarla in un'edizione compatta. Questo comportò il sacrificio di alcuni elementi, soprattutto di alcune introduzioni che erano particolarmente lunghe e particolarmente complesse. Il risultato fu che la Bibbia manuale, come vedete relativamente ridotta anche dal punto di vista della corposità del volume, per certi aspetti richiede ancora la lettura del fascicolo se uno vuole maggiormente approfondire. Questa prima Bibbia di Gerusalemme, vi dicevo, dipendeva ancora molto dalla tradizione cattolica, nel senso di avere spesso dei riferimenti alla traduzione latina e alla Vulgata. Di per sé però già presentava un approccio tipo scientifico. Si vuole evidentemente risalire ai testi in lingua originale, non i testi originali che non abbiamo più, ma i testi in lingua originale e corredarli di una traduzione evidentemente e poi di note e passi paralleli. Intorno agli anni, alla fine degli anni 60, ci si rese conto che era necessario rivedere tutto questo lavoro. Cos'era successo nel frattempo? Nel frattempo c'era stato il concilio, con la Costituzione dogmatica dei Verbum, che come le precedenti tappe della storia dell'Ecole Biblique, che erano state spinte prima dalla Providentissimus Deus, poi dalla Divino Afflante Spiritu, le grandi encicliche bibliche, così nel caso della revisione della Bibbia di Gerusalemme, la prima revisione, in parte si trattò di acquisire la grande prospettiva del concilio con la Dei Verbum, acquisire l'apporto anche di studiosi non necessariamente di area cattolica, digerire le scoperte di Qumran, che nel frattempo proprio all'École Biblique avevano portato a una maggiore conoscenza soprattutto dei tempi del giudaismo intertestamentario e del Nuovo Testamento, e pertanto si mise in cantiere una riedizione che ebbe il suo compimento nei primi anni 70. Questa è una revisione ulteriore dell'84, però di per sé questa è la Bibbia grosso modo dei primi anni 70, direi del 73. Quali sono le caratteristiche di questa che è la Bibbia di Gerusalemme che noi abbiamo poi conosciuto tradotta in italiano? Siamo nel post-concilio, c'è un grosso interesse nei seminari, nelle facoltà di teologia, ma anche nel Santo Popolo di Dio, un grosso interesse nella fondazione biblica della teologia. La teologia, i libri di teologia, precedentemente, prima del concilio, e gli stessi documenti preparatori del concilio in buona parte ne risentivano, Partiva dalla grande tradizione cattolica, in particolare dalla tradizione scolastica, la Bibbia era diventata pian piano una sorta di miniera di dicta probantia, cioè di frasette da incollare al testo per dire io ho ragione. È famosa la battuta di due domenicani che si incontrano nei corridoi dell'Angelicum, dove io insegno a Roma. Uno chiede all'altro, due teologi, uno chiede all'altro, hai finito il tuo libro? E l'altro risponde, sì, quasi mi mancano solo i passi biblici. Ecco. Cioè, venivano aggiunti, e questa è la conseguenza di una tradizione, noi domenicani ne siamo in grossa parte responsabili, perché San Tommaso, quindi nel XIII-XIV secolo, i maestri domenicani insegnavano la Bibbia, San Tommaso insegnava la Bibbia, faceva la lectura, se veniva chiamata, e aveva scritto la Summa Theologica per gli studenti, particolarmente indisciplinati, che non avevano una testa tale da mettere in ordine i dati biblici, e quindi la Summa era un modo per mettere in ordine i punti della teologia. Pian piano la Summa ha sostituito la Bibbia nella lezione di teologia, finché sono nati i commentari, non più alla Bibbia, ma i commentari alla Summa. A un certo momento, intorno al 1500, sono i commentari che sono insegnati al posto della Summa. Finalmente arrivano i manuali che erano dei riassunti, dei commentari che riassumevano la Summa, che a sua volta serviva come appoggio per lo studio della Bibbia. In queste situazioni si era arrivati al concilio in cui, per esempio, il trattato De Justitia, sulla giustizia, pensate cosa dicono i profeti dell'Antico Testamento sulla giustizia, cosa ha detto Gesù sulla giustizia, il trattato De Justitia aveva una sola citazione biblica, il titolo, Settimo non rubare. Il resto era tutto un trattato di diritto. Probabilmente funzionava meglio che certe cose. Allora, però, insomma, di fatto così era. I parroci imparavano il De Justitia su questo trattato, in cui imparavano cosa bisognava fare se uno aveva dei debiti, non dei debiti, come guidare i fedeli in queste questioni relative alla giustizia. Bene, negli anni 70, 60, 70, dopo la Dei Verbum, che rimette la Bibbia come base della teologia, in seguito a un movimento biblico che aveva causato in parte anche la nascita e lo sviluppo dell'école biblique, si cerca di creare delle teologie bibliche o la teologia biblica. Nascono, da un punto di vista banalmente editoriale, per esempio, quei dizionari di teologia biblica, ce n'era già stato uno monumentale, il dizionario teologico del Nuovo Testamento, fatto in Germania. In ambiente protestante nella prima metà del secolo XX, ma anche in casa cattolica incominciano i dizionari teologici biblici. Cosa vuol dire? Il più famoso è quello usato estensivamente dalle comunità neocatecumenali, il Dufour. Sono dei dizionari in cui a determinate parole si dà la teologia di quella parola, cioè si percorre tutta la Bibbia per far vedere qual è il senso teologico di quella parola? Parola acqua. Allora si parte dal diluvio, no, si parte dalla creazione, lo spirito che si librava sulle acque, poi c'è il diluvio, poi tutto un grande affresco che arriva fino a Giovanni 8, che so io, fino all'Apocalisse, l'angelo delle acque. Il tutto possibilmente in poche righe, perché un dizionario non può avere molte righe. Il risultato è quello di creare solo dentro l'ambito biblico, attenzione, questo è un primo limite. Solo dentro l'ambito biblico, un orizzonte unitario, in modo che preso il senso dell'acqua, acqua che dà vita, acqua che distrugge, io do un'idea unitaria dell'acqua. C'è un doppio problema. Rispetto al Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, cioè il grande lessico del Nuovo Testamento che partiva dalla grecità classica, poi faceva, trattandosi del Nuovo Testamento in greco, questo non si fa molto per l'Antico Testamento, per cui non si parte dalla cultura medio orientale, si parte all'interno della Bibbia, anche solo per motivi di spazio e di cultura del lettore. Si creano degli orizzonti biblici che il più delle volte sono orizzonti teologici dell'autore del dizionario, non della Bibbia, perché la Bibbia non ha mai pensato di fare una teologia omogenea. Si sente però questo bisogno di creare dei punti omogenei per far partire sulla base di questi punti omogenei la teologia. Se la Bibbia deve essere la base della teologia, diventare la base della teologia, io devo estrarre delle idee chiave di base, che mi diano un orizzonte omogeneo su cui costruire la mia teologia. Cosa succede? Succede che inesorabilmente, per esempio, in casa cattolica o cristiana, si leggerà l'Antico Testamento con gli occhi del Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento si leggerà Gesù con gli occhi di Paolo e Paolo con gli occhi di Giovanni, per cui tutta la Bibbia parlerà del Cristo figlio di Dio, seconda persona della Santissima Trinità, eccetera. Poi si scopre che magari Marco non è proprio su quella linea lì e che soprattutto certi brani dell'Antico Testamento non lo sono, ma fa lo stesso, perché io devo rifondare la teologia. Dico questo perché questa impostazione entra nella edizione degli anni 70 della Bibbia di Gerusalemme, che è quella che è stata tradotta in italiano. Voi avete delle lunghe note, che sono note di raccordo, cioè, dato che so io, Romani 8:35, in cui c'è la parola spirito, da qualche parte nella Bibbia c'è una lunga nota sullo spirito, sarà in Genesi, sarà in Romani, non lo so. E quindi in Romani 8:35 voi avete il passo parallelo, Genesi 1, cos'è? 1:3, 1:2, quello che è, lo Spirito di Dio si librava sulle acque, essere 1:2, e là con un più vicino, e vuol dire che là trovate la nota. La nota che è onnicomprensiva, vi fa la teologia dello spirito, in poche righe ovviamente, da, come la farebbe un dizionario di teologia biblica, dall'origine fino in fondo. Ovviamente, essendo concentrata, cosa vi dice? Vi dice che fa fatica a dire perché lo spirito è la primizia. Noi che abbiamo le primizie dello spirito. Perché non rientra in una nota. Quindi voi rimanete, come direbbero i francesi, sulla vostra fame, nel senso che sapete tutto dello spirito. Ma non perché in 8:35 viene chiamato primizia, che era un termine tecnico per un documento che dimostrava che eravate cittadini. Quindi lo spirito è il documento della nostra cittadinanza in quanto figli legittimi, tant'è vero che ci fa dire Abba Padre. Bene, questo nella nota non c'è, perché si rimanda a spirito da un'altra parte. Oh, tutto deve stare in un libro. E già questa è più grossa. Le cose sono cambiate. Si aggiungono cose, però questa idea di fare queste note di raccordo, che è utilissima, è però tipica di una storia, di un momento importantissimo, il post-concilio, che non è un momento a buttare via, Io non butto via niente. Nella storia del popolo di Dio si mangia tutto, come noi emiliani facciamo col maiale, cioè non è un problema. Si tratta di capire che c'è stato un influsso della storia del traduttore, dell'annotatore e del suo lettore in quel momento lì, che è stato quello su cui si sono formati. Vi ho fatto l'esempio del cammino neocatecumenale, ma altri movimenti sono formati proprio sulla base di quest'idea, cioè di una teologia biblica abbastanza, di un orizzonte biblico abbastanza unitario. Come vi dicevo, qual è il grosso difetto? È duplice difetto, limite. È duplice, da un lato per motivi di spazio, di tempo e di cultura dell'annotante e del lettore, si sta sempre all'interno dell'orizzonte biblico, da cui il dogma, la Bibbia si spiega solo con la Bibbia, il che non è vero. In secondo luogo, l'idea di scelgo una mia teologia e in base a questa costruisco la mia nota di raccordo. Chiaro? Ora, nel caso della Bibbia del 73, per il Nuovo Testamento, si accusò Benoit, padre Pierre Benoit, che io ho conosciuto fra l'altro negli ultimi tempi, lo si accusò di essere lui all'origine di certe note in cui la cristologia era talmente alta che veniva attribuita anche a degli autori che invece avevano una cristologia più bassa, più così umana, diciamo, le idee che invece sono tipiche di Giovanni o di certe lettere paoline. Bene, questa Bibbia degli anni 70 è quella che viene tradotta in italiano. Perché il successo è stato tale in ambiente francofono che incomincia le traduzioni in altre lingue, in inglese, in spagnolo, in portoghese, eccetera. Oggi credo sia tradotto in 11 lingue la Bibbia di Gerusalemme. Gli italiani che scelta fanno? I domenicani italiani, che sarebbero stati i primi a essere più o meno coinvolti nella faccenda, non avevano forze sufficienti, e forse l'esegesi italiana non aveva forze sufficienti, per rifare una Bibbia di Gerusalemme. Ci provano le Paoline con la Bibbia in volumetti, la nuovissima edizione della Bibbia. Cosa vuol dire rifare la Bibbia di Gerusalemme? Vuol dire che uno specialista di un libro, chi è specialista, chi ha fatto la tesi su un determinato libro, Riccardo con l'Apocalisse, prende il libro dell'Apocalisse e, date alcuni criteri generali che condivide con gli altri, lo traduce lui e ci fa lui le note. Ovviamente tenendo presente il proprio codice linguistico, cioè la propria lingua. Come faccio io a tradurre questo? Non è possibile tradurlo, perché dovrei tradurre sul francese o sullo spagnolo di Riccardo, dovrei tradurre la sua traduzione e le sue note. La scelta che è stata fatta in Italia è stata quella di prendere la Bibbia della CEI, che all'epoca usciva nella sua prima edizione, quindi la Bibbia ufficiale della Conferenza Episcopale, e attaccarci, queste sì tradotte dal francese, le note della Bibbia di Gerusalemme francese. Quindi rinunciare a una traduzione come quella della Bibbia di Gerusalemme. Perché sennò il traduttore italiano avrebbe detto: io non sono d'accordo qui sul traduttore della Bibbia di Gerusalemme, perché devo seguirlo? Non può un italiano fare una traduzione come quella francese. Mi spiego? Allora si è scelto di prendere il testo puro e semplice della CEI, salvando dalla Bibbia di Gerusalemme i titolini, le scelte tipografiche, quindi i corsivi e le scelte poetiche, cioè diciamo il mettere le cose poetiche in colonna come fosse una poesia. Quindi scelta tipografica della Bibbia di Gerusalemme francese, note e passi paralleli della Bibbia di Gerusalemme in francese, testo della CEI e introduzioni all'italiana, vale a dire alla matriciana, cioè dove c'erano troppi problemi. Come si raccontava, non so chi, in certi collegi dove il giornale era tagliato, anche lì si taglia. Bisogna conoscere l'indole della Bibbia di Gerusalemme del 73, cioè quella della Bibbia CEI, scusate, degli anni 70, che poi viene inglobata nella versione italiana della Bibbia di Gerusalemme degli anni 70. All'epoca i vescovi avevano fatto una traduzione approvata dalla Bibbia cercando di avere uno strumento il più possibile utilizzabile a tutti i livelli della vita ecclesiale. Quindi erano partiti gli esegeti che fanno una traduzione in base ai loro criteri linguistici, storici, grammaticali, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'esegeta fa la traduzione pura e dura, cioè traduce un testo che lui capisce perché lui è dentro con la testa al mondo che ha prodotto quel testo, o dovrebbe esserci, è dentro più o meno al suo mondo ecclesiale, però insomma cerca di fare questa traduzione. Però poi questa traduzione deve essere proclamata, letta, doveva essere utilizzata per la liturgia. Allora la Chiesa italiana fece la scelta di avere un'unica Bibbia che fosse esegetica e da proclamare in liturgia, quindi che avesse anche una sua sonorità piacevole. Per cui la fa passare all'analisi dell'Accademia della Crusca e saltano fuori, in effetti, dal punto di vista stilistico, la Bibbia che abbiamo letto in liturgia fino a 2 o 3 anni fa era molto leggibile, aveva un bel ritmo, l'ha un po' perso nella edizione attuale. Cioè si lasciava leggere bene, poi pensate soprattutto i salmi che devono essere cantati, devono essere utilizzati per il canto. Fu un grosso lavoro di limatura del linguaggio, a scapito di che cosa? Dell'esegesi scientifica. Perché va magari a cercare il sinonimo, ma il sinonimo che non l'ha cercato lo scienziato, che sa quali sono i veri sinonimi, l'ha cercato l'accademico, e l'accademico mette un sinonimo poetico, non un sinonimo nel senso. Per cui abbiamo spesso degli slittamenti di senso. Per di più doveva essere una Bibbia delle comunità, quindi essere usata dalle comunità, col linguaggio delle comunità. E guardate che lì, quando entra il linguaggio delle comunità, quindi la teologia nella traduzione, succedono delle cose buffissime. Vi racconto qua che è più recente. A me è successo di scrivere una voce di dizionario per i Paolini, un dizionario diretto da grandi personaggi, insomma. E avevo mandato uno schema, loro mi hanno approvato questo schema, poi io ho sviluppato la cosa, era la voce sacrificio, mi ero dimenticato di una cosa, che non mi era venuta in mente proprio, sinceramente, ed era la contestazione dei profeti al sacrificio. Non mi era venuto in mente, io parlavo del sacrificio per quello che era, partendo soprattutto da una visione comparatista con le altre religioni mediterranee, questo e quello, insomma, il tema del sacrificio. Però mi ero dimenticato di questi profeti che se la prendono col sacrificio, anche perché sono un po' ambigui oggettivamente, perché sono i preti che dicono di non essere, di essere contrari delle cose su cui vivono, quindi è sempre un po' strano, questa posizione di Isaia e di Geremia sul sacrificio. Vabbè, fa lo stesso. Mi arriva una frase corretta, cioè la frase da inserire, io dovevo approvare come autore. E c'era, dice, i profeti, tipicamente italica, quindi concordista, i profeti, pur cioè i profeti che pure affermano la validità del sacrificio, eccetera, però ne contestano il pericolo di formalismo liturgico. Bellissima frase, qui voi sareste tutti d'accordo. Formalismo liturgico quando porti ad ammazzare 30 capre? Ve lo immaginate il formalismo delle capre? Quando hai ammazzato una e le altre stanno ad aspettare ad essere ammazzate, cioè. Formalismo liturgico va bene nelle nostre basiliche dove sono tutti lì imparati con le pieghine e i pizzi messi a posto, ma non vanno bene in una situazione da sacrificio. Cos'è il formalismo di un sacrificio? Non diciamo sciocchezze. Mi spiego? Però per noi è normale parlare di formalismo in questi casi qui. Allora, questi problemi di linguaggio, per descrivere delle cose di 2000 anni fa in un altro ambiente, in un'altra situazione, ovviamente influiscono. Oh, poi la Bibbia della CEI era stata fatta rivedere anche ai vescovi per problemi dottrinali, per cui avete certe cose, certi interventi anche di tipo dottrinale. Insomma, alla fine della fiera a quella Bibbia lì erano state incollate le note della Bibbia di Gerusalemme, con il risultato che alcune note, come anche nella edizione attuale, sono doppie. Cioè hanno Bibbia di Gerusalemme traduce bla bla bla, per dire che la CEI ha tradotto diverso. E la nota segue Bibbia di Gerusalemme, non segue CEI, a meno che non sia necessario spiegare il perché. Bibbia di Gerusalemme traduce così, privilegiando il testo greco contro il testo ebraico, che è difficilmente comprensibile, che però è stato così interpretato dalla CEI. Potete leggere ancora delle note così. Velocizzo la faccenda, questa Bibbia degli anni 70, verso gli inizi degli anni 90, mostra che ha bisogno, dopo 20 anni, anch'essa di una revisione. Di una revisione, parlo in Francia, cioè l'École biblique, la Bibbia francese, di una revisione perché bisogna in qualche misura assumere la fine degli studi su Qumran, perché Qumran ormai è stato molto più conosciuto per il Nuovo Testamento, e bisognava soprattutto nell'Antico Testamento far capire che certe cose che la Bibbia di Gerusalemme aveva veicolato come dogma erano un pochino meno dogme, in particolare la famosa teoria delle quattro tradizioni del Pentateuco, che faceva risalire le cose a Salomone o giù di lì, insomma. Sì, vabbè, ma l'ancillotto, insomma, cioè a Salomone risale molto poco. In questa fatica, insomma, cerchiamo di farlo. Per noi, in questa fase, entro anch'io, per puro caso, purtroppo, per la morte del padre Spic, entro nell'equipe per il Nuovo Testamento e mi occupo della lettera agli ebrei sulla quale avevo appena fatto la tesi. Per cui la lettera agli ebrei, titoli, eccetera, della Bibbia di Gerusalemme è in buona parte colpa mia. Titoli, note, riviste e introduzione. Vi posso raccontare la storia del Nuovo Testamento, perché per il Vecchio Testamento purtroppo non sono riusciti a uscire dal guado. Era un momento, l'inizio degli anni 90, in cui le cose erano talmente in movimento che in certi casi hanno lasciato tutto fermo, hanno lasciato le bocce ferme. Quindi si aspetta un'ulteriore revisione dell'Antico Testamento, perché effettivamente è un po' debole come revisione. Nel Nuovo Testamento invece abbiamo potuto giocare a un'altra politica. Abbiamo detto, oramai la Bibbia di Gerusalemme degli anni 70, tradotta in 11 lingue, pubblicata in 40 paesi, è sul comodino di tutti. Noi possiamo fare un'altra Bibbia di Gerusalemme che in qualche modo può essere confrontata con la precedente. Può prendersi maggiori libertà, perché eventualmente si può andare alla precedente. Cioè puoi fare questa qui, perché esiste quella prima. Allora, per esempio, nel Nuovo Testamento alcune di quelle note teologiche di raccordo le abbiamo usate per recuperare spazio. Buttate via. O ridotte. Ridotte. Perché? Perché avevano il rischio di uniformare tutto troppo. Mentre noi si voleva, parlo del Nuovo Testamento, far emergere la individualità dei diversi testi. colpa mia se in questa edizione l'introduzione alla Bibbia di Gerusalemme, l'introduzione alla lettera agli ebrei nella Bibbia di Gerusalemme è stata scorporata dall'introduzione alle lettere di Paolo. Adesso sono le lettere di Paolo, poi l'introduzione alla lettera agli ebrei e poi la lettera agli ebrei. Nel frattempo io poi ho cambiato idea, cioè ho trovato molto più elementi paolini di quanti non ce ne trovavo all'epoca, ma fa lo stesso, così è. Per dirvi l'intento di dare a ogni testo la sua individualità. I Vangeli sono, nelle note sono stati tenuti molto separati fra loro. Cioè non è obbligatorio leggere Marco con la teologia di Luca e Luca con la teologia di Giovanni, no? Luca e Luca, perché immaginiamoci di aver solo Marco, immaginiamoci di aver solo Luca. Quando uno legge un Vangelo legge quello. Per il Nuovo Testamento questo è stato il gioco e tutto sommato ha portato delle cose anche interessanti. Per il Vecchio Testamento, come vi dicevo, soprattutto in certi casi è stata proprio una pura revisione di aggiornamento. Non sono state lanciate idee molto nuove. In questo senso ho detto le bocce sono state lasciate ferme. Questa edizione messa in cantiere nel 91 doveva uscire nel 93 in francese, dopo quindi 20 anni da quella del 73, di fatto esce nel 98, sempre per questa difficoltà sul Vecchio Testamento che vi dicevo, e anche per difficoltà oggettive interne alle École Biblique e al gruppo dei collaboratori. Esce nel 98 in francese. A questo punto i Deoniani erano pronti a fare la Bibbia di Gerusalemme in italiano, con le note della Bibbia di Gerusalemme e del 98, però non c'era ancora il testo della CEI. Il testo della CEI, anche lui, per motivi interni, è arrivato con 10 anni di ritardo. Quindi il risultato è che la Bibbia di Gerusalemme francese pubblicata nel 98 e con alcune revisioni seguenti è confluita nella Bibbia di Gerusalemme italiana, che è questa, quando è stato pronto il nuovo testo CEI. E quindi questo che adesso avete in mano è il testo della CEI del 2008, con le note tradotte appena e inserite appena la CEI ha dato il via libera per la pubblicazione. Erano già state tradotte prima, tanto è vero che alcune erano tradotte sull'edizione del 98 francese, ma nel 2002 c'era stata una revisione, o nei primi anni 2000, adesso non mi ricordo, una prima revisione anche del testo francese della terza edizione. Questo è il risultato che avete adesso in mano. Come vedete è molto corposa. Cioè si è fatta la scelta più di aggiungere informazioni che non di toglierne, se non per recuperare un po' di spazio. Una scelta molto intelligente della Bibbia di Gerusalemme italiana, nuova edizione, fatta dai padri deoniani, è che quando, che è già sulla linea di quella che sarà forse, la nuova Bibbia di Gerusalemme del 2036, quando un libro è stato tramandato non in un'unica versione, questo è sperimentale in certi casi, soprattutto Esther, voi l'avete in 3 versioni. Quindi al prezzo di un libro di Esther qua ne avete 3. Per questo che è così grossa. Ma perché? Perché la tradizione non è legata a un testo, per tutti i motivi che vi dicevo prima. Per cui voi di Esther avete un testo ebraico, un testo greco, più lungo, avete il testo della Vulgata o della Vetus Latina che si basava su un altro testo greco più lungo, cioè alla fine della fiera sono stati messi tutti e 3. Perché? Per far vedere che la Bibbia non è letterine stampate su un pezzo di carta. La Bibbia è un flusso. Ne parlavamo prima durante il caffè, con questa idea chiudo anche questa presentazione lasciando spazio il più possibile alle vostre domande, che mi sembra mi aiuteranno a chiarire dei punti. Le discussioni sulla Bibbia intesa come testo stampato, la virgola, discussioni dogmatiche o anche discussioni di comunità cristiane, ma qui dice questo, però là dice quello, no? Queste cose qui, sono un fenomeno tipico della superfiducia nel testo scritto e stampato, che è un fenomeno post-rinascimentale. Cioè noi oggi crediamo molto nel testo scritto perché abbiamo la possibilità di controllare diverse edizioni. È un fenomeno dovuto alla stampa. Gli antichi credevano molto di più a uno che ti raccontava le cose a voce, perché ci giocava la sua faccia, che non ha un testo scritto. Primo, i testi scritti in lingua semitica, arabo, ebraico, ugaritico, eccetera, sono scritte solo le consonanti, quindi chi te la legge ci mette del suo con le consonanti. E si basa su una sua memoria ereditata dai suoi padri di lettura, che non necessariamente è la lettura giusta o originaria, è una lettura tradizionale. Secondo, anche nelle lingue occidentali, che sono invece vocalizzate, quindi non sono un supporto alla memoria, sostituiscono la memoria, fino ad arrivare alla nostra civiltà digitale in cui noi facciamo il record, vale a dire noi ricordiamo sulla celluloide o sui circuiti, non nella testa, no? Anche in queste civiltà dove la maggioranza della gente non sapeva leggere, quello che contava era chi ti leggeva e chi ti traduceva un testo, perché ci giocava la sua persona, non il testo stampato o il testo. Già il vecchio Geremia nel capitolo 8 parlava di menzogna, ha scritto il calamo menzognero degli scribi. Perché? Perché lo scritto per loro era fonte di sospetto. C'è stato un cambiamento epocale con la stampa, effettivamente, perché la grande parte di persone può controllare il testo e può controllare cosa ti racconta qualcuno. Questo è evidente. Ma nello stesso tempo bisogna tener conto che la lunga storia della trasmissione della Bibbia non è stata la trasmissione di un testo, è stata la trasmissione di un messaggio. E questo messaggio, veicolato da un testo, è arrivato fino alla nostra coscienza. Per cui chiudo questa mia presentazione con un ricordo anche qui della tradizione relativo al testo. Quando la Chiesa d'Oriente con la traduzione greca dei 70, la Chiesa d'Occidente con la traduzione latina di Gerolamo, affermano che quella traduzione è il loro testo di base, non vogliono dire che è il testo originale, lo sanno benissimo che è una traduzione. Ma proprio perché è una traduzione si evita il rischio di andare a vedere lo Iota o l'apice. Cioè sai che è una traduzione. Voglio dire, bisogna essere coscienti che a noi la parola di Dio arriva da un mondo di persone, non da un testo scritto a mano, stampato, fosse anche stato scritto sulla pietra. C'è sempre di mezzo un Mosè, c'è sempre di mezzo un Aronne, c'è sempre di mezzo anche uno che non ha potere come Mosè o Aronne, ma un Amos, c'è sempre di mezzo qualcuno che ci mette la sua faccia. E di conseguenza anche il testo che ci viene consegnato, che diventa poi carne nella nostra esperienza spirituale, è un testo dietro cui ci stanno delle facce. È quello che ho voluto raccontarvi, raccontandovi la storia delle Col Biblique, raccontandovi la storia della Bibbia di Gerusalemme. Vede, il supporto è fondamentale.
Sì. Ho due domande. Una sull'atteggiamento, sul nostro atteggiamento che dobbiamo avere, critico o acritico, rispetto alla traduzione ufficiale. Perché finché si dice traduzione ufficiale va bene. Quando si dice poi si passa all'idea che la traduzione ufficiale diventa la traduzione autentica, ossia quella vera, rispetto ad un'altra che poi non è più vera, le cose cambiano completamente. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, mi chiedo sempre perché nelle traduzioni dei Vangeli, le traduzioni sono varie, molto varie, nelle traduzioni delle lettere di Paolo in fondo sono invece molto più omogenee, i termini sembrano molto più omogenei, è una mia impressione. Ossia, leggere una traduzione di Paolo di 10 anni fa e di adesso si somigliano molto. La traduzione del Vangelo invece è cambiata parecchio. Questa è...
Ma quest'ultima domanda sinceramente mi lascia un po' perplesso perché è un'esperienza che io non ho. Posso rifletterci. Direi che forse Paolo ha un linguaggio più tecnico. Ma non solo, Paolo è anche più pericoloso dopo le dispute con i protestanti. Quindi forse ci si attenta meno a ritoccare... Approfitto però di questa domanda per dire che il traduttore è di fronte spesso, quando si tratta non del traduttore del singolo libro, ma della Bibbia, è di fronte a una scelta, che per esempio in italiano distingue la scelta della CEI anni 70 dalla scelta Abu LDC e da altre Bibbie. O io tengo sempre quel termine, per il suo corrispettivo ebraico o greco, fisso in tutto il testo, ignorando gli autori che lo usano, quindi copiando i testi in lingua originale. Così questo mi permette di fare le concordanze, per esempio. Se io prendo tutte le volte in cui in ebraico c'è chesed, tutte le volte in cui in greco c'è agape, e traduco tutte e due le volte con amore, mi permetterà di fare le concordanze di tutti i versetti in cui c'è la parola amore, nel senso di chesed e... Se invece io poi faccio prevalere il contesto e faccio la cosiddetta traduzione dinamica, cosa succede? Succede che in ogni contesto lo traduco amore, benevolenza, passione, a seconda di come il contesto me lo impone, però non posso più fare le concordanze. Allora, nel caso di un teologo pensatore come Paolo, evidentemente è più facile fare le concordanze perché alcune parole in lui sono fisse. E quando non sono fisse vuol dire che è un suo discepolo e che non è lui che scrive quella lettera. La parola corpo, per esempio, relativa a Cristo, cambia dalle lettere autentiche alle lettere cosiddette della prigionia. Quindi c'è cambiato qualcosa. Ma lo si vede nel testo, lo si valuta. Questo per quel che riguarda la prima domanda. Per il resto è un'impressione che a lei io non l'ho verificata. La seconda domanda è un pochino più importante, che è quella relativa al testo ufficiale. Dove la Bibbia nella vita della Chiesa serve a un tot di cose, che come vi dicevo vanno dall'intenzione dello studioso, che in teoria dovrebbe ricevere in mano la Bibbia, lo dico all'inizio di questa presentazione, come un qualunque libro dell'antichità, citando Luciano Canfora, cioè ricevo la Bibbia come ricevo Omero, come ricevo Cicerone. Vale a dire, senza nessun impegno di tipo religioso o teologico, questo è il testo, questo è il commento che mi dice cosa dice il testo. Questa è l'esigenza di alcuni, compresi dei teologi, che non vogliono avere una Bibbia in cui c'è dentro già la teologia di un altro. Vogliono una Bibbia a cui ispirarsi per la loro teologia. All'altro polo c'è la persona che cerca la Bibbia per avere un conforto spirituale, per formare la sua spiritualità, eccetera, eccetera, eccetera. Conseguenza, una Bibbia che deve in qualche modo essere già vicina alla cosa, in mezzo, vicina alla spiritualità. In mezzo c'è la Bibbia liturgica. Cioè quello che io posso proclamare in chiesa, che ha da un lato delle esigenze di tipo linguistico, il ritmo, eccetera, dall'altro delle vere e proprie esigenze di tipo dogmatico. Perché la proclamazione non è la proclamazione di un testo, è la proclamazione di una fede. Cioè non stiamo studiando in chiesa, stiamo celebrando. Quindi per certi aspetti dovremmo già essere nella prospettiva della lectio plenior, con gli occhi di Cristo. Però talvolta questo comporta anche delle misure un po' eccessivamente prudenziali, per cui la Bibbia liturgica, intesa come quella tagliata a pezzettini, non è la Bibbia fatta per essere utilizzata in liturgia. Cioè la Bibbia della CEI vecchia, diciamo, era fatta, si poteva utilizzare in liturgia, cioè tu potevi creare una paraliturgia, una veglia biblica, prendendo un testo così com'era, mettevi il punto d'inizio e il punto di fine e lo leggevi. Però la vera e propria Bibbia liturgica, quella che noi leggiamo in chiesa, è in realtà, se voi andate a vedere la citazione, una specie di formula algebrica, no? Cioè Luca 2, 6, 9b, 12c, 14, alla fine uno fa il risultato con le incognite, insomma. Perché? Perché un conto è proclamare, cioè voi avete la famosa frase di Genesi, due saranno una carne sola. Bene, lo leggete in tutti i matrimoni, va bene? Accidenti, San Paolo lo usa per l'unione fra un uomo e una prostituta. Allora, quando io leggo quel capitolo 6 di Corinti, in chiesa quella frase l'hanno tolta. Solo che non si capisce poi più San Paolo. Che San Paolo, il suo ragionamento è, guarda che tu stai prostituendo il corpo di Cristo, perché diventi un tutt'uno con la prostituta e tu sei parte del corpo di Cristo, quindi è come se il corpo di Cristo si unisse alla prostituta. Quindi stai rendendo impuro il corpo di Cristo che è la Chiesa. Questo è il suo ragionamento, basandosi sul versetto, saranno una carne sola. Tu sei carne di Cristo nella storia di Corinto, sei ciò che i Corinti vedono di Cristo, lo vedono vedendo te, tu stai portando il corpo di Cristo a frequentare le prostitute. Punto a capo. Questo è il suo ragionamento, basato su un versetto biblico. Peccato che sia lo stesso versetto biblico. Allora, nel celebrare in Chiesa, dove poi uno dopo dice... quelli che sono bravi dicono parola di Dio, c'è scritto di dire parola di Dio, non è la parola di Dio, questa è la parola di Dio, lasciamo perdere queste identità. Grosso modo, lì dentro, fatto salvo il lavoro del traduttore, del vescovo revisore, dell'Accademia della Crusca, del test, della trasmissione critica, dei copisti antichi, grosso modo c'è, si incarna lì la parola di Dio, per cui la Chiesa prudentemente, dai secoli, non ha mai detto è la parola di Dio. Verbum Domini. Punto. E Deo gratias che è tanto che ci ha dato questa, perché non era obbligato a darcene nessuno.
Allora, rispondiamo alle domande che sono arrivate anche tramite internet. Allora c'è Agustì da Milano, lo salutiamo. Lui chiede sull'Ecole Biblique quali sono le principali linee guida attuali di ricerca dell'Ecole e quale impatto queste linee di ricerca possono avere oggi sulla teologia cristiana e sulle comunità cristiane. E poi aggiunge ancora Agostì, visto che la versione italiana ha tradito, fra virgolette, la versione originale della Bibbia di Gerusalemme, quale lingua oltre al francese è più fedele a questa Bibbia di Gerusalemme? Si può consultare un'altra lingua, visto che l'italiano ormai non è molto affidabile.
No, non ho detto che non è molto affidabile, ho detto che è una scelta che era l'unica e la migliore possibile. Non si può, perché sennò avremmo avuto una Bibbia di Gerusalemme in cui il testo biblico sarebbe stato tradotto non sull'ebraico o sul greco o sull'aramaico ma sul francese. Ora il francese, io ho il massimo rispetto per la cultura francese, ma non è ancora una lingua rivelata, pertanto va bene fare così, quindi non è un tradimento, è un ripiego ovvio.
Sulle linee guida delle
Ecole Bibliche attualmente. Dunque c'è in cantiere, dai tempi in cui anche ero là, in forma stabile, c'è in cantiere una rifattura totale, cioè della Bibbia di Gerusalemme. Nel senso che la Bibbia di Gerusalemme, arrivata alla sua terza edizione, si è un po' dimostrato che oramai come, diciamo, spinta, si è un po' arenata, ed è quello che vi ho detto prima. Questa nuova Bibbia, che si chiamerebbe Bibbia nelle sue tradizioni, Bible en ses traditions, per cui salta fuori l'acronimo BEST, è un cantiere aperto che ha avuto una storia, secondo me, un po' travagliata, forse anche per mancanza di chiarezza all'inizio. Parte da un'ottima idea, e l'ottima idea è che, in parte è stata già assunta dalla Bibbia italiana, è che la Bibbia vive nelle sue tradizioni. Cioè non è un testo fissato un dato momento, questa è la mentalità della stampa, del copyright, ma è un testo parlato, scritto, riscritto, rielaborato, copiato, non copiato, copiato in parte, copiato in una forma, copiato nell'altra, eccetera, eccetera, tradotto. Quindi questo grande flusso della tradizione che ha fatto arrivare a noi, delle tradizioni, non della tradizione unica, perché non è una tradizione unica, c'è la tradizione ebraica, c'è la tradizione cristiano orientale, cristiano cattolica, latina, cristiano protestante, eccetera. Quindi sono varie tradizioni. In questa tradizione è arrivata a noi come tesoro alla base della nostra fede. Ecco, cercare di dare una nuova Bibbia fatta in questo modo qui. Come? E il problema è quello del supporto. Oggi, quale supporto scegliere? Evidentemente ci si orienta verso il supporto informatico. Nel senso che, se non vogliamo che la prossima Bibbia di Gerusalemme siano 8 volumi così, per rendere conto di tutte le tradizioni che ci sono dentro, probabilmente sarà un dischetto o all'epoca chissà che cosa sarà stato inventato, perché già 10 anni fa non conoscevamo i dischetti che conosciamo oggi, i compact disc o i DVD, quindi chissà cosa sarà. Evidentemente questo è un problema grosso. L'Ecole Biblique come linee attuali, continua la ricerca archeologica, anche se è più un momento di riflessione che non un momento di scavo propriamente, per una serie di motivi, in parte anche legata alla situazione politica. Continua il lavoro epigrafico, cioè la traduzione e la pubblicazione di testi antichi che non sono tutti conosciuti, e poi continua il lavoro esegetico, cioè di interpretazione della Bibbia, con linee che non mi trovano consenziente in tutto, bisogna tenere conto che il nucleo è ancora un nucleo domenicano, e il mio ordine dal punto di vista numerico sta anche attraversando un momento difficile, per cui è difficile anche avere degli specialisti e un dialogo fra specialisti sufficiente ad avere anche mantenere il livello tradizionale dell'Ecole, quindi si spera che poi tanto momenti di crisi in 100 e rotti anni, 120 anni, se ne sono stati passati parecchi, quindi questo sarà uno di quelli probabilmente, o forse no, forse è una mia valutazione. E comunque si continua. Il grande sforzo è la produzione di questa Bibbia nelle sue tradizioni, che per il momento è ancora, malgrado siano passati 12 anni dall'idea iniziale, è ancora molto in alto mare, ha pubblicato qualche cosina in termini sperimentali, cioè qualche capitolo di vari libri della Bibbia per vedere come dovrebbe essere. Beh, una cosa che vi posso dire subito è che non ci sarà una pagina sola, ma questo lo vedete già qui con Esther. Se voi andate in questa edizione a cercare il libro di Esther, vedete che c'è da una parte un testo e dall'altra lo stesso testo, ma in forma diversa. E bisognerà arrivare un pochino. Gli Atti degli Apostoli, ci sono due Atti degli Apostoli, eccetera. Bisognerà arrivare. Voilà. Cosa questo comporterà nella vita della Chiesa? Oddio. I due Atti degli Apostoli c'erano già ai tempi di Clemente d'Alessandria e di Origene, quindi non è un problema. Sono stati digeriti benissimo tutti e due.
Bene, allora brevemente Fabio da Napoli dice: se questa difficoltà poter avere la Bibbia di Gerusalemme, no? Nella sua lingua, no? E può essere un ostacolo a comprendere ancora meglio la Bibbia, no? Visto che non possiamo leggere questa traduzione, se non in francese ovviamente, lo dice Fabio Napoli, per chi deve partire col testo italiano.
No, dunque nel testo italiano le note segnalano quando il testo della Bibbia di Gerusalemme è diverso in francese dal testo della Bibbia. Allora, vi faccio vedere, faccio un esempio così è più, vado nelle cose che conosco. Prendete la lettera agli Ebrei, capitolo 8. Il testo che abbiamo qui è quello della CEI, che risente di una certa traduzione, 8.1. Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo. Se andate a vedere la nota, Bibbia e Gerusalemme traduce alla lettera un capitolo da aggiungere a questi discorsi. Bibbia Gerusalemme è Garuti, perché la Bibbia Gerusalemme precedente aveva un testo simile a quello della CEI di oggi. Però sono riuscito a ottenere questa variante perché secondo me vuol dire questo. Non so chi abbia ragione, lo sapremo dopo la morte. Per il momento, allora, però qui la notina vi dice, la Bibbia Gerusalemme traduce alla lettera, cioè seguendo la lettera, dove non c'è l'articolo, quindi non è il punto capitale, ma è un, dove kephalion è un diminutivo come capitulum, e non punto capitale, ma potrebbe anche essere, ma capitulum, kephalion, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, chiaro, qui siamo nell'umano, però quando la Bibbia di Gerusalemme ha una traduzione diversa da quella della CEI, molto diversa, non si tratta di quisquiglie, la nota lo segnala.
E altre due per non lasciare indietro Teresa di Brescia e Anna Maria di Cagliari. Allora, è importante leggere queste note per poter comprendere bene il testo, o è meglio affidarsi al testo e non perdersi nelle note? E poi sull'edizione delle Edoniane che tu hai accennato, se c'è anche stato un aggiornamento sulla ultima del 2009, delle Edoniane, la Bibbia delle Edoniane, se tu sai.
Dunque aggiornamenti sì, ce ne sono stati di certo, perché almeno per la presentazione mia io ho chiesto di fare alcune varianti, le hanno accettate, quindi entreranno nelle prossime stampe. Tenete conto che la Bibbia di Gerusalemme in italiano è talmente diffusa che c'è una macchina che fa solo questa. E con i mezzi moderni si può intervenire sempre, per cui capita, mi è capitato già in quella francese di trovare un errore fatto da me, che ho potuto correggere. In quella francese il mio cognome era sbagliato nella prima edizione, uno dice vai alle colti, farai un nome, no, perdi anche quello, insomma. Quello che hai. Poi si correggono, quindi c'è una costante revisione sia in francese che in italiano. Ci sono anche talvolta delle revisioni dettate dall'uso, per cui si scopre che una certa parola che andrebbe bene però nell'uso si consuma prima delle altre, e allora si cambia. Qual era l'altra domanda oltre a questa delle revisioni, quella dei Edoniani? Se me la sono dimenticata. Ah, se è necessario leggere le note o basta leggere. Dunque, non sta a me disegnare i canali della grazia divina, voglio dire. C'è chi con un quadernino che riportava alcune frasi della Bibbia è diventata Santa Teresa di Lisieux, perché all'epoca era vietato leggerla. Lei aveva un quadernino dove a mano c'erano delle frasi copiate piratescamente contro... voglio dire, non è questo il problema. Il problema è per chi vuole capire e chi vuole avere una lettura intelligente. Questa lettura intelligente, capire, è obbligatoria per i pastori e per gli insegnanti. Non puoi consegnare agli altri delle cose che tu non hai capito. È disonesto. quindi predicatori, preti, catechisti, eccetera, devono leggere le note, devono leggere i commenti, devono perdere un po' di tempo a prepararsi anche su come comunicare. Devono, perché se no lasciano le pecore senza cibo. E questo è un problema. Il fedele, secondo le sue necessità e secondo le sue esigenze, potrà cercare di utilizzare le note della Bibbia, che sono lo strumento più facile, sono quelle che questa Bibbia la si può portare in treno. Oggi si porta il computer, ci sta molto più roba in un computer, ma quando nasce la Bibbia compatta, questa qui, era perché uno se la poteva, andavi via con un gruppo di scout e te la mettevi nello zaino, ci stava. C'erano anche quelle bibbine piccole, no? Ecco, oggi forse le esigenze sono diverse, però voler capire la Bibbia senza usare il lavoro di altri che hanno messo delle note sembra grande spiritualità, in realtà è orgoglio.
Bene, il tempo purtroppo è volato, ringraziamo Paolo. Io credo che dopo questa sua relazione, che è stata molto interessante, molto seguita, e lo ringraziamo, io credo che dopo questo ci sentiamo tutti incoraggiati, sia noi per questo lavoro di traduzione e commento, sia voi che partecipate qui. Abbiamo, credo, capito come la Bibbia, in particolare il Vangelo, è un testo vivo che cresce, cresce con il nostro studio, cresce con il vostro apporto e cresce con questo intervento del Paolo Garutti, che speriamo di avere ancora qui, perché io almeno non mi stancherei mai di ascoltarlo. Grazie Paolo, ci vediamo per la celebrazione.